sigla l'avete riconosciuta, benvenuti da Giancarlo Lavella all'ascolto di Non Solo Sport, l'edizione anteprima del sabato che precede poi quella del lunedì. Da commentare tanti argomenti oggi, a partire dalla partita tra le nazionali italiana e argentina, un'amichevole di lusso l'abbiamo sempre voluta definire, proprio perché preceduta dall'udienza delle due compagini da Papa Francesco in Vaticano. E poi si è svolta la partita il giorno successivo allo Stadio Olimpico di Roma, in una meravigliosa cornice di pubblico, italiani e argentini affratellati da questo evento dedicato proprio al Santo Padre. L'ha spuntata l'Argentina per 2-1, ma si sa, in questo periodo gli italiani stanno un po' rifinendo la forma in vista dell'inizio del campionato. Sicuramente gli argentini erano un po' più preparati degli azzurri. A questo argomento poi affianchiamo l'attesa dell'inizio ufficiale della stagione, questo domani, sempre Stadio Olimpico, in palio la Supercoppa. Questa volta non si tratta di un'amichevole, ma se la vedono Juventus campione d'Italia e Lazio vincitrice della Coppa Italia, per un prestigioso trofeo che metterebbe subito in chiaro quelle che sono le intenzioni di due squadre già protagoniste lo scorso anno. Allora partiamo subito con il nostro primo ospite, proprio ricordando questo Italia-Argentina e l'incontro delle due nazionali col Papa. Si tratta di Don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano. Benvenuto Don Alessio, buongiorno, benvenuto tra noi.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, abbiamo vissuto insieme questa due giorni particolarmente emozionante. Prima l'udienza del Papa alle due nazionali d'Italia e Argentina, poi la partita di calcio. Ecco, che cosa ci rimane delle parole dette dal Papa ai giocatori e ai dirigenti? Una sorta di vademecum dello sportivo ideale, no?
Sicuramente, io credo che i due richiami molto forti che escono da quelle parole, che per certi versi sono brevi ma perché condensano un messaggio molto forte, ci siano un forte richiamo ai giocatori a riconoscere che in loro tanti ragazzi si vedono, interpretano la vita, hanno dei modelli, e quindi sentire la responsabilità di passare messaggi positivi non soltanto attraverso le loro abilità sul campo ma come persone, no? La parola persona è risuonata in più di un'occasione in quelle parole. E poi un richiamo forte al dilettantismo, che non è un richiamo a togliere il professionismo, ma a recuperare il valore fondamentale dello sport, quello che tutti possono vivere, sia a livello di vertice, quando si è grandi campioni, ma anche quando si corre su un campetto spelacchiato di periferia, e c'è quella gratuità, la bellezza, il cameratismo inteso soprattutto come il gioco di squadra, quasi a dire il Papa: io senza questi tre elementi faccio fatica a riconoscere un'attività come attività sportiva.
Proprio a proposito del termine dilettante, che noi a torto abbiamo sempre usato in senso dispregiativo, invece c'è uno sdoganamento di quelli che sono i valori di chi da dilettante appunto approccia un'attività agonistica senza pensare poi a quello che questo gli potrà fruttare a livello di popolarità e a livello economico.
Sì, senza dubbio, noi abbiamo sempre associato dilettante come una forma di sport di serie B, invece diciamo che in questo contesto è inteso soprattutto come non vedere questa attività come una attività che frutta a livello economico, ma come possibilità di rigenerazione umana, come possibilità di vivere un'esperienza umana molto forte. E in questo mi ci ritrovo molto, anche per il tipo di attività che e di ministero che mi trovo a svolgere, che ha a che fare soprattutto con gente che non fa dell'attività sportiva il proprio lavoro e il proprio mestiere. Però proprio questo nucleo centrale è qualcosa che deve recuperare anche il professionismo, cioè i soldi non possono mai andare a discapito di questa qualità umana, dell'attività sportiva, del recupero di questo nucleo centrale. Ma credo che i grandi campioni stessi lo riconoscono quando in più di un'occasione dicono quando non mi diverto più smetto, ecco, quasi a dire, cioè lo sport è di più di questi milioni che circolano.
Un pontefice, Papa Francesco, che non ha mai nascosto di essere a sua volta appassionato dello sport, ma di calcio in particolare, insomma sappiamo i doni che gli arrivano frequentemente della sua squadra preferita in San Lorenzo di Buenos Aires. Questo vuol dire che essere tifoso non contrasta poi con il promuovere valori importanti per lo sport come la lealtà, riconoscere anche la sconfitta quando l'avversario è più forte.
Sì, io credo che questo pontefice abbia dato un'immagine di sé in cui tanti sportivi si riconoscono, no? L'attaccamento ad una squadra emblematico che proprio in quei giorni in cui veniva ricevute le due delegazioni delle nazionali, tutti riportavano che aveva pagato la quota associativa come membro del club, e il presidente del San Lorenzo proprio quella mattina gli ha consegnato la tessera di socio. E quindi devo dire, è un'esperienza bella, non è il tutto della vita. Il problema dell'essere tifoso è il riconoscere che la propria vita si rinchiuda solo ed esclusivamente davanti ad un risultato della propria squadra. Invece è un'esperienza che si può vivere anche proprio di relazione, è un'occasione in cui si vive un'emozione, perché lo sport senza emozione non avrebbe ragione di esistere, quindi è un'emozione che ti coinvolge, che ti fa fremere, che ti fa gioire, che ti fa piangere, ma ecco, la vita è di più. Ecco, il Papa sicuramente ha dimostrato e ha detto questo, ed è davvero straordinario vedere come tanti amano il Papa, sicuramente per tantissime cose, ma anche per questa sua capacità di coinvolgersi nello sport. A me stupiva, perché finché va una società sportiva, che cosa vuoi che gli porti come regalo? Sicuramente qualche cosa legato alla propria attività, però mi viene in mente per esempio i 4 chilometri che ha svolto a Copacabana la sera della veglia con i giovani, dove un'infinità di magliette gli sono state lanciate e lui stesso quasi invitava a lanciare, no, con ampi gesti della mano, e guarda caso poi dopo nel discorso che ha tenuto ai giovani ha detto che, parlando della Chiesa e dell'impegno nella Chiesa, come in una squadra bisogna imparare a sudare la maglietta, no, per poter partecipare. Ecco, credo che ami ricevere questi doni, soprattutto delle magliette, perché riconosce che sotto queste magliette o camisette, come si dice in spagnolo, ci sta la storia personale di ogni uomo, la sua fatica, le sue emozioni. Mi piace pensare che ami ricevere questi doni soprattutto per questa ragione.
Un'ultima cosa, lei Don Alessio, sappiamo suo fratello è stato sul campo un grande campione nel Milan, poi dirigente della nazionale, e come ha vissuto da vicino, perché immagino sia stato vicino a quelle che sono state le prestazioni agonistiche di suo fratello, l'altro Albertini, chiamiamolo così, e immagino quindi abbia partecipato anche emozionalmente a quelle che sono state le gioie e le delusioni, come è normale che sia, di un grande campione di calcio, riuscendo però, ecco, a riconoscere gli aspetti più positivi del calcio.
Sì, io e mio fratello abbiamo condiviso tanto della sua vita sportiva, perché siamo quasi cresciuti in parallelo sia nella mia vocazione sia nella sua vita da professionista, e anche adesso ci ritroviamo quasi, non dico a vivere a gomito perché siamo su due fronti diversi, però tutti e due impegnati nel mondo dello sport per cercare di salvaguardare la parte dei valori che l'attività sportiva offre. Io ho sempre riconosciuto a mio fratello questa grande capacità, cioè di mettercela tutta in quello che viveva, e quindi anche di piangere per certe sconfitte, e sconfitte pesanti, perché penso quando ha perso un mondiale ai rigori, un europeo all'ultimo secondo, ha perso delle Champions League quando venivano dati per favoriti, però anche la gioia di certi trionfi che ha vissuto. Per cui, dicevo, lui ce l'ha messa proprio tutta, si è sentito coinvolto, ma ha sempre coltivato anche altro della vita. Non a caso lui è molto legato alla sua famiglia, ai suoi bimbi, a sua moglie, a casa nostra, nel senso i nostri genitori, ha sempre cercato anche nella discrezione di stare vicino a chi aveva bisogno o viveva una vita normale, non ha mai disdegnato anche, anzi, queste amicizie. Per cui io ho visto in mio fratello la possibilità che lo sport si può vivere a certi livelli non rinnegando tante altre cose della vita che fanno parte, diciamo, della normalità. Ecco, io in questo non è uno sviolinare la scelta di mio fratello, perché come lui anche tanti altri, però questo posso parlare di testimonianza diretta.
Grazie Don Alessio Albertini, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport, anteprima, grazie.
Grazie a voi, buon proseguimento.
E dopo aver parlato con Don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano, di quella che è stata l'amichevole di lusso della settimana tra Italia e Argentina, ricordiamo vinta dalla squadra sudamericana per 2-1 allo Stadio Olimpico di Roma, una partita preceduta dall'incontro emozionante, caloroso tra Papa Francesco e le due compagini nazionali. Dicevo, da questa amichevole di lusso passiamo invece a quella che è un'apertura della stagione praticamente altrettanto di lusso, perché stiamo parlando della finale di Supercoppa italiana che si disputerà domani sempre allo Stadio Olimpico tra Juventus, campione d'Italia, e la Lazio, vincitrice della Coppa Italia. Di questo ed altro parliamo con Don Leonardo Biancalani. Buongiorno Don Leonardo, grazie ancora una volta per essere con noi a Non Solo Sport, anteprima.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, due squadre che cominciano a far sul serio. C'è in palio un importante trofeo, due squadre che arrivano con motivazioni forse diverse. Sulla Lazio incombe un po' il processo calcio scommesse che ha fermato per esempio il capitano Mauri, però ambedue insomma hanno voglia di iniziare la stagione nel migliore dei modi. Come la vedi questa partita, questo incontro?
Ma è una partita sicuramente aperta, dove forse per la prima volta parte favorita la squadra che ha vinto la Coppa Nazionale proprio perché gioca nel suo campo. È vero che la sede di Roma è neutrale, ma in questo caso la Lazio, essendo una squadra di Roma, ha sicuramente il fattore campo. La Juventus non ha fatto un grande precampionato, ha subito diverse sconfitte, ci sono un po' di malumori, ma Conte sa sempre caricare i giocatori a molla. Dall'altra parte sì, è vero il problema di Mauri, ma lo stesso Petkovic, che ha compiuto da poco 50 anni, è sicuramente molto motivato nel mettere il primo trofeo della stagione in bacheca della Lazio.
È una stagione, secondo te, che inizia sotto auspici diversi, proprio alla luce delle parole del Papa tra Italia e Argentina, il Papa che ha messo in evidenza, lo ricordiamo ancora una volta, valori particolarmente positivi dello sport?
Ma sicuramente il Papa ha centrato due cose importanti, prima di tutto quello dell'essere uomini, prima dell'essere calciatori, e soprattutto di rimanere dilettanti dentro, al di là del professionismo che fa parte sicuramente del calcio, ma rimanere dilettanti dentro per metterci sempre passione e soprattutto ricordare ai giocatori che sono di modello e di esempio e quindi hanno una responsabilità sociale molto più importante di quello che spesso credono di avere. Io mi auguro che questa stagione, appunto con questa benedizione papale, non sia una stagione con meno polemiche, con meno veleni, soprattutto anche con questo problema tra virgolette del razzismo, che gli stadi siano dei luoghi dove le famiglie si possono incontrare con serenità, dove gli sfottò rimangano ai limiti della ragionevolezza e ci siano meno episodi possibili di violenza.
Tornando all'aspetto agonistico, quali sono le squadre che tu vedi ben messe già per un inizio positivo della stagione? Perché subito dopo la finale di Supercoppa, poi praticamente dopo pochi giorni comincia il campionato di Serie A.
In prima fila sicuramente che stacca tutte le altre è sempre la Juventus. Poi vedo un po' più distanziate Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio. Credo che quest'anno la sorpresa, forse partita in sordina, potrà essere la Roma, con questo tecnico sicuramente ambizioso che là dove è andato ha fatto sempre bene, Garcia.
Ecco, ci sono nomi nuovi in questa Serie A, tra tutti io citerei il Sassuolo, un nome che non siamo abituati a trovare nella massima serie. L'entusiasmo di questa squadra e anche del suo tecnico Di Francesco, che è riuscito a dare alla compagine un gioco spumeggiante, potrebbe, ecco, essere la sorpresa nella sorpresa.
Sicuramente sì, il Sassuolo non ha niente da perdere, quindi quando fai una stagione sgombro di testa ti puoi togliere delle grandi soddisfazioni. Certo, l'organico è quello dell'anno scorso, tranne qualche cambiamento, rispetto al campionato certamente di Serie B è un bello strappo in avanti, quindi sarà tutto da scoprire. Vorrei anche sottolineare, certo per la città di Modena stessa, avere tre squadre professionistiche, penso che sia una cosa, Carpi, Sassuolo e Modena, penso che sia una cosa incredibile, insomma.
Come è successo in passato, questa sarà la stagione che precede il Mondiale di calcio in Brasile, poi ci sarà la stagione successiva. Questi due momenti sono sempre molto particolari. A volte riesce a spuntarla un outsider proprio perché i calciatori, quelli più in vista, come se giocassero in funzione della convocazione in nazionale, cercando poi di far bene ai mondiali, che insomma è la massima competizione per un calciatore, credo sia l'esperienza più importante da vivere nella sua professione. Ci sarà questo effetto, secondo te, effetto mondiale?
Può darsi, sicuramente l'anno del mondiale nei campionati è sempre un anno particolare, come tu ricordavi. Ma io direi che più che qual è la iattura, tra virgolette, per un allenatore durante l'anno dei mondiali, è che ci sono delle partite appunto di qualificazione che sono decisive, ci sono molte, molte più appunto problemi, perché più partite più possibilità di infortuni. È vero che le grandi squadre hanno due rose, ma sicuramente i titolari rimangono sempre titolari, quindi ci sta che tutti gli anni in Italia, sempre la vigilia dei mondiali, ha sempre riservato grandi sorprese, e ci sta che anche quest'anno possa, non dico vincere un outsider, ma andarci molto vicino.
Allo stesso modo dicasi della stagione successiva, quando i campioni, così per tra virgolette, che hanno partecipato al mondiale per una stagione, non dico tirano i remi in barca, ma insomma si prendono un po' qualche riposo in più proprio per ritemprarsi dopo un impegno psicofisico elevatissimo.
Ma sicuramente dobbiamo considerare che mediamente una squadra di terza fascia ha 50 partite, una squadra come la Juventus o altri di prima fascia arriva tra le 60 e le 70 partite. I giocatori che sono convocati ne hanno circa un'altra decina nelle proprie nazionali, quindi 80 partite in un anno significa una partita ogni 3 giorni e mezzo, quindi è una cosa sicuramente massacrante da un punto di vista fisico e anche psicologico, perché dobbiamo considerare appunto che le partite poi si susseguono, quindi viaggi aerei, stanchezze, tempi di recupero che sono sicuramente diminuiti, e poi anche la grande concorrenza in campionati anche come il nostro, dove anche una grande squadra non può mai distrarsi perché deve sempre giocare al 100%, perché come perdi punti poi il campionato diventa difficile da recuperare.
Don Leonardo Biancarani, c'è chi guarda con nostalgia, proprio a proposito di questo che dicevi, ai campionati a 16 squadre, no? Erano i tempi della vittoria che dava 2 punti, erano i tempi insomma in cui si giocava una volta a settimana, tutti alle 2:30 della domenica. Sono cambiate ora le cose, chiaramente ci sono gli interessi televisivi che portano ad aumentare il numero delle squadre nelle massime serie, portano a diluire poi la giornata di calcio in vari momenti, in vari giorni. Ecco, e questo secondo te penalizza la regolarità di un campionato? È auspicabile secondo te tornare ad una realtà un po' più umana per quanto riguarda il calcio? Lo stesso avevamo detto tempo fa per il ciclismo, che una volta cominciava a marzo con la Milano-Sanremo e poi finiva ad agosto col Mondiale, adesso praticamente si corre tutto l'anno.
Ma dobbiamo essere molto realisti, abbiamo visto con estrema chiarezza i fallimenti, la Lega Pro un po' è da cartina di tornasole, già il prossimo anno ritornerà la famosa Serie C e poi la Serie D. E fino al 2015 non potrà essere così, perché ci sono contratti milionari firmati per i diritti televisivi. Sicuramente dopo che le televisioni daranno meno soldi, ci saranno purtroppo, ahimè, dei fallimenti, e quindi saremo costretti per estrema necessità a tornare a meno squadre, e questo sicuramente creerà anche forse più fame di calcio, perché spesso anche questa abbondanza di calcio può creare una crisi di rigetto.
E anche perché è gioco forza a pagarne lo scotto è un po' la nazionale, non ci sono tempi sufficienti a volte per allenarsi, per costituire il gruppo, per fare degli stage importanti proprio in vista degli impegni internazionali.
Ma anche su questo i calendari nazionali riflettono molto le federazioni. La Liga e la Bundesliga partono questo weekend. Io credo che da un certo punto di vista, penso che se vogliamo rimettere al centro la nazionale, dobbiamo rivedere anche i calendari nazionali. Però questi sono problemi che credo che la federazione con la Lega dovrà affrontare. Insomma, se vogliamo che la nostra nazionale non arrivi sempre con il fiatone sul collo, dobbiamo anche mettere un pochino di quella sapienza e di intelligenza che nei calendari appunto dà la possibilità ai giocatori di rifiatare.
Ecco, uno sport, un calcio più a misura d'uomo, emergenza uomo oserei dire, e citando il titolo del meeting di Rimini che si sta per svolgere nella cittadina romagnola, un'emergenza uomo, ecco, che ci fa guardare un po', tornando per concludere alle parole di Papa Francesco, meno all'interesse e più alla bellezza dello sport, alla bellezza di praticarlo e di guardarlo.
Ma devi, credo che le parole di Papa Francesco siano state da incastonare, bisogna rimanere dilettanti dentro. Non si può sempre farsi vincere dalla tentazione dei soldi, dell'essere al centro dell'attenzione, ma uno deve sempre avere quella passione che è fondamentale, quella passione che non è soltanto così carica di interessi, di soldi, di essere chissà che cosa, ma semplicemente di riportare quella semplicità dello sport, quella immediatezza, dove anche tanti bambini possono rispecchiarsi non in modelli estetici, ma in modelli pratici che poi servono nello sport come nella vita.
E io credo che queste parole funzioneranno, ne vedremo delle belle secondo me in questa stagione, proprio in questa chiave. Grazie Don Leonardo Biancalani, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport. Termina qui questa puntata, abbiamo ricordato Italia-Argentina, l'udienza del Papa alle due nazionali e poi l'attesa, abbiamo parlato dell'attesa di questa prima grande importante partita che dà avvio alla stagione, cioè la Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio. Continueremo a parlarne e a commentare poi lunedì prossimo con la puntata canonica di Non Solo Sport. A voi tutti un grazie per l'attenzione e un buon fine settimana da Giancarlo Lavella.